Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo, ciao a tutti.
Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo sull'app, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre. Tra l'altro dopo di noi andrà il programma Tutta C, gli approfondimenti appunto sulla categoria. Allora, abbiamo in collegamento Michelangelo Rampulla, che di nuovo troviamo. Era pronto per andare
ciao
a Cortina.
Ciao,
lo tratteniamo ancora qualche minuto.
Ciao Michelangelo.
Ciao, prima di andare a Cortina, poi ti lasciamo. Poi c'è Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao Marco, Stefano, un saluto.
E poi mi fa molto piacere, trovo anche Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
Buon pomeriggio. Ciao. Allora, ciao, mi date un pensiero anche sul Napoli, che vince questa partita di carattere, di cuore e anche di rigore.
È stato bravo a ribaltarla subito, grazie a McTominay.
Mamma mia, che giocatore,
che è formidabile, calciatore formidabile.
Poi dopo si è fatto male, è rimasto in campo, si è passata la bomboletta da solo,
cosa allucinante,
due ne fa, perché sì. Buonanotte, insomma, più che buongiorno.
E rimette in piedi una partita in cui poi c'è l'epilogo finale molto discusso. Ma insomma, tre punti che valgono doppio, come si dice in questi casi, perché Napoli...
Napoli è fuori dalla lotta a scudetto?
Sì.
Per te è fuori, Stefano?
Fuori, sì.
Fuori? 9 punti, sono tanti, eccetera, eccetera.
Per quel motivo lì, sì.
Una striscia così positiva come l'Inter non credi possa farla al Napoli? Quindi tu lo tieni fuori?
Fuori, sì.
Fuori. Orlando, stesso discorso che faccio con te. Vince questa partita, però, fuori dalla lotta a scudetto?
No, e complimenti, perché quel campo è sempre terribile per qualsiasi giocatore, no? Genoa ha un ambiente pazzesco, ribaltarlo in quel modo, segno di carattere, che ha un giocatore fantastico come McTominay, e poi vabbè, rigore si può dire tutto quello che si vuole, per me non sono mai calci di rigore quelle, però ha dimostrato di avere carattere, come d'altronde ce l'ha il suo allenatore. Certo, secondo me, con questi infortuni, con questa rosa, con tutti questi problemi, non penso che abbia nessuna possibilità di poter agganciare l'Inter, che sta volando, dai.
Nessuna possibilità di agganciare l'Inter. Michelangelo Rampulla?
No, io credo che sono tanti questi punti.
Tu quando senti meno 9 ti preoccupi, di la verità.
sì, abbiamo già passato. però voglio dire, sì, il Napoli secondo me può fare una striscia come l'Inter, però dall'altra parte c'è anche l'Inter, che non credo che possa perdere così tanti punti adesso, perché è una squadra molto solida, è forte, e questo lo sapevamo. Però insomma, io non lo tirerei ancora fuori il Napoli.
Non lo tireresti fuori ancora il Napoli?
No, ancora no. Anche se, ripeto, 9 punti sono davvero tanti da prendere, soprattutto a quest'Inter.
C'è un ascoltatore, caro Gaetano Imparato, e vengo da te, che fa i complimenti, dice dovrebbero fare tutti come Conte, che ieri nel post partita se l'è presa col presidente, se l'è presa con i medici, se l'è presa con tutti. Eccolo, aspetta, se te lo trovo, te lo leggevo nella sua esattezza, però insomma attribuisci il merito di dire sempre le cose come stanno e quindi scagliarsi anche contro i responsabili. Poi non capisco se lui ha delle responsabilità o meno, però io qua mi fermo. Gaetano.
No, ma lui le sue responsabilità non le snocciola, non le indica chiaramente, ma quasi sempre ha detto anche io ho sbagliato, abbiamo sbagliato tutti. Quella famosa prima volta dopo Bologna si mise davanti a tutti e poi chiamò in ballo i calciatori. Quindi anche lui dice, anche io ho fatto i miei errori, vi sto rendo. Sulla questione dell'altra sera, è che comunque c'era il terrore che si fosse fermato per un bel po' McTominay, e poi invece si è saputo che potrebbe in teoria giocare già col Como, giocherà con la Roma, e quindi davvero poi la battuta che ha fatto durante la partita, adesso mi toccherà giocare anche a me, e quindi ha portato a quelle dichiarazioni. Sì, no, io l'ho detto, di tanti allenatori, pure sono vecchietto ormai, ne ho visti allenatori in sala stampa, di tutti quelli che ho incrociato nella mia carriera, di qualsiasi categoria, uno schietto come lui non l'ho mai trovato, e se la prendi anche con la società, dobbiamo fare delle riflessioni sui medici e anche su di stesso, dice io gli errori ho fatto. Certo, sarebbe proprio davvero un'apoteosi se dicesse io ho sbagliato la preparazione, secondo me ho sbagliato la preparazione, anche colpa mia, però ammette delle sue colpe. Il problema però è un altro, è vedere come mai uno staff medico come questo, cioè, sta facendo allungare dei tempi di recupero. Cioè, questi sono i giocatori che sono scomparsi manco se fosse scoppiata la bomba atomica a Castelvolturno, quindi anche questo, questo va valutato. Sul discorso di prima dei rigori e dei punti, sono d'accordo, quello del Napoli è un rigore che non si dà mai. È vero che non si dà mai così, però sono situazioni che sono capitate anche su altri campi, su altre partite. Ormai il metro che si dà è quello. Come lo si è dato a Napoli, lo si è dato anche a altre squadre.
Sì, sì, sì.
Sono state prese delle decisioni, per esempio nelle partite con il Verona e con il Parma del Napoli, che hanno portato questo disgraziato di Conti a meno 9, invece con 4 punti che gli hanno letteralmente rubato con scelte veramente di rigorini inesistenti, che adesso si danno sarebbe a meno 5. Quindi a meno 5 si potevano ipotizzare,
certo,
altre cose.
Era un po' diverso, certo. Adesso è più duro. No, ma attenzione. Quest'anno sono talmente tanti gli errori fatti in generale che attribuirli ad una singola squadra è impossibile. Qui penso che se cominciamo a fare un'analisi dettagliata, approfondita, diventa lunghissima e tutte le squadre possono lamentare qualcosa sotto questo aspetto. Purtroppo c'è una confusione totale che facciamo anche fatica a commentarla molte volte, perché
non aiuta
assolutamente. Sentite, però a questo punto la zona Champions, la Roma stasera deve assolutamente approfittare.
Ma non cambia granché, Marco.
Può aguantare la Juventus, giusto?
Adesso sì. Il Milan giocherà a Pisa venerdì e poi recupererà col Como il 18.
Sì, c'è una partitaccia.
Vediamo che fa il Milan, quanto raccoglie. Sì. E vediamo se si può iscrivere pure la lotta Champions oppure essere la prima avversaria dell'Inter. Tutto qua, io che ci metto Milan, Napoli, Juve, Roma, anche il Como, con tutto il rispetto.
Beh, Como dipende che cosa fa poi.
Quindi sono queste quattro squadre, 5 che si giocheranno posto in Champions League, molto aperto là, perché le distanze non sono tante.
No, la Roma stasera se vince recupera la Juve.
Sì, no, anche dal Napoli, poi c'è Napoli-Roma, c'è Inter-Juve.
Esatto, poi il prossimo turno è interessantissimo, c'è Inter-Juve, c'è Napoli.
E c'è Milan-Como.
Sì, poi c'è
settimanale.
Ci sono due partite, niente male, no Massimo? Bisogna dire, insomma, è ancora stasera la Roma deve approfittare di questa situazione, cioè è una partita non semplice, perché poi il Cagliari è libero da particolari pressioni, eccetera, però vincendo va a pari punti della Juventus.
No, assolutamente, grande chance per la Roma. Adesso le partite diminuiscono, dunque errore, margine, errore è sempre... Meno, no, dunque non si può sbagliare, soprattutto queste partite con le cosiddette seconde squadre diciamo meno forti, anche se poi dopo il Cagliari arriva da 3 vittorie di fila ed è in grande condizione, dunque attenzione da questo punto di vista. Sì, hanno una grande chance, io credo che la Roma, la Juventus e il Napoli si giochino gli altri due posti che rimangono, perché Inter e Milan ho la sensazione che insomma alla fine, vabbè, l'Inter è sicuro, il Milan giocando una partita alla settimana penso che alla fine il quarto posto riesca a ottenere. Una tra Juventus, Roma e Napoli rimane fuori, ragazzi, e c'è pochi discorsi da fare.
Sì, Michelangelo si fa anche fatica adesso a dire quella che sta meglio, eh?
Sì, beh, questo è un momento un po' particolare, però come avete detto voi, sono queste, come ha detto anche Stefano, Massimo, sono queste le squadre che lotteranno per i 4 posti. Io credo che Inter e Milan siano già si divideranno il primo e il secondo posto, perché credo che il Milan, non giocando le partite di Coppa, ha un leggero vantaggio rispetto a tutti gli altri, però sai, il Milan... Allegri, l'abbiamo sempre detto, è un allenatore che punta al sodo e ci riesce spesso, quindi questi due posti sono già acquisiti, poi gli altri due se la giocheranno Roma, Juventus, Napoli e forse anche il Como, se insomma Como sta facendo un campionato strapitoso.
Sentite, prima un ascoltatore ci chiedeva, non so Gaetano se vuoi aggiungere qualcosa, ma riparto da te. Prima un ascoltatore ci diceva: mi dite che cosa ne pensate del momento del Bologna? Gaetano, non sento Gaetano. Aspetta,
è una bella cosa. Sì, sono curioso perché sostanzialmente dopo la botta della Supercoppa e qualche altro risultato un po' così, e non dico che è in caduta libera, ma poco ci male, ci manca. Secondo me il peso del fatto che si siano andati via dei perni importanti alla fine sta uscendo e sta pagando il conto il buon italiano, qualcosa forse anche di suo, però effettivamente io non me l'aspettavo, veramente non me l'aspettavo, e sinceramente mi dispiace perché sono un estimatore di italiano, ma al di là di questo, così adesso andare così giù mi sembra anche abbastanza giustificato. A meno che non si dica, e Stefano che ha giocato a calcio, oltre agli altri che per la politica hanno giocato a calcio, lo stress da dover fare, prendere, raccogliere risultati, non ha portato una squadra che normalmente, insomma, sì, aveva dei suoi traguardi, ma tante cose da acchiappare no. Invece quest'anno ancora Champions League da prendere, la Supercoppa e cose di questo genere. Secondo me forse ha pagato un po' lo stress.
Un po' lo stress ha pagato, secondo te, Stefano?
Sai come la penso?
Il Bologna.
Sì, secondo me il Bologna ha fatto molto bene lo scorso anno.
Ha performato?
No, è arrivato nono il Bologna, Marco.
Alla fine della fiera, sì. Quindi.
Cioè, quando uno
quella
fa
dice
un'analisi...
la tua posizione. Quella è la posizione.
Adesso sarà undicesimo, forse decimo, non lo so. Quella per leggere la classifica, questo è. Sì, vinto una Coppa Italia in più, che non è poco per la storia.
Adesso
del
è decimo in classifica, e ha due punti anno. L'Udinese, ha tre anno. Punti la Lazio.
È in linea con quello che ha fatto lo scorso anno. Lo scorso anno però ha vinto una Coppa Italia, ha fatto un percorso
che ha fatto la differenza con quello
e ha fatto esperienza in Champions League, magari può aiutare in Europa, ecco.
Pure
magari,
ieri due cartellini,
magari fa bene in Europa e in Coppa Italia, vai a sapere. Tu non, certamente speri che
cosa?
Martedì non
no,
avvenga
io non
questo.
Parlo della Coppa Italia, deve arrivare, vediamo. Michelangelo,
domani.
Che domani già?
È domani.
Domani già c'è la Coppa Italia.
Domani Bologna-Lazio.
Qua non ci si ferma mai, caro Michelangelo. Domani c'è la Coppa Italia. C'è il Bologna che sfida la Lazio, capito? C'è Italiano contro Sarri.
Sì, ho capito. Bene, sono tutti italiani gli allenatori, meno male.
Meno male.
Sì. No, dico, per quanto riguarda il Bologna, sì, ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Ha fatto due stagioni spettacolari. L'anno scorso fantastico. Io credo che sia... il calo sia fisiologico, no? Che ci sta, anche se poi, come ha detto Stefano, sono lì in linea con l'anno scorso in campionato, non è che stanno facendo proprio così male, anzi, sai, per una società, per una squadra che non è abituata a giocare sempre a questi livelli, e soprattutto con questa intensità e questa intensità settimanale, no? Di Coppa, Campionato, Coppa, Campionato, credo che ha fatto benissimo. Io credo che sia un calo fisiologico normale.
Un calo fisiologico normale, Orlando?
Sì, gli impegni sicuramente hanno distolto un po' magari l'attenzione dal campionato, forse si sono sentiti più forti di quello che in realtà sono. Alcuni infortuni che sai incidono sempre, però io ti dico, avendo avuto Firenze per 3 anni italiano, rispetto alla prima parte dove la squadra volava, purtroppo è tornato ad essere quell'italiano di Firenze, squadra alta, spazi, contropiedi presi con grande facilità. Secondo me in questo è tornato ad essere un po' troppo permissivo e permette agli avversari di portare a casa con facilità anche i risultati, perché la prima parte del Bologna era una squadra compatta, ben messa nelle tre fasi, no? E invece adesso, se tu vedi, ci sono tra gli attaccanti e la difesa sono 60 metri, una squadra che ha perso proprio ogni tipo di equilibrio, e credo che in questo l'allenatore purtroppo abbia qualche colpa.
E penso che, insomma, qualche responsabilità per forza. Sentiamo quest'audio al 331-8200-213, vai.
Voi su Roma Cagliari vi state vendendo la pelle dell'orso prima di ucciderlo. Io vi ricordo che il Cagliari viene da 3 risultati positivi consecutivi.
Ma me lo dici a me, ma sì,
uno
figuri.
Avete dichiarato che ha messo il pullman di fronte alla porta, il secondo ha detto che la Fiorentina non meritava di perdere perché la mole di gioco, col Verona gli ha dato 4 pere, è però una partita giocata male dal Verona. Ora voglio vedere stasera con la Roma cosa succede.
Attenzione, lo vediamo insieme, lo vediamo
quanto
insieme.
Di sfida nel nostro ascoltatore, lo ringraziamo. No, no, per carità.
Qui nessuno c'è.
Si è arrabbiato Michelangelo.
Noi sempre rispettosi.
Siamo animalisti, non uccidiamo nessun osso.
No, vabbè, però
per la natura,
io ho detto che non è una partita semplice. Io non ho detto che non è una partita semplice.
Esatto.
Ho pronosticato anche un pareggio.
Abbiamo detto che insomma è una partita che la Roma deve sfruttare.
Deve sfruttare, casa, poi è chiaro che c'è
non
il Cagliari
che vince sicuro.
No, assolutamente.
Per assicurare il
non
barabbiate.
No,
per assicurare l'ascoltatore abbiamo detto che la Roma ha una possibilità, giocando in casa, di poter agganciare la Juve, quindi non è che si è detto chissà che ha già vinto.
No, perché
la possibilità. Ma come la vigilia, almeno noi, Michelangelo, non so se ci eravamo espressi oppure anche tu, ma insomma pensavamo che la Juventus potesse travolgere la Lazio.
Ah, io ero convinto, qui i pronostici io ce l'ho qui, tutti, soltanto uno ha detto 2-2 ed è uscito 2-2, è clamoroso, sì. Imparato, insomma ti aspettavi questo pareggio della Lazio a Torino con la Juve?
Vedendo l'avversario sì, ma me l'aspettavo, nel senso che non è nuova a certe imprese negli ultimi minuti, dove sembra che si sta materializzando un blitz importante, anche decisivo in un momento storico della Lazio che comunque è pesante sotto l'aspetto dell'atmosfera dell'ambiente. Sì, vabbè, stanno 2-0, vedrai alla fine, da qua alla fine, se non fanno 2-2 non me lo auguravo, ammetto, dico la verità, perché ero contento se avesse vinto la Lazio. Sì, me l'aspettavo solo per vecchi retaggi storici, ma non perché fosse una cosa logica, anche se comunque poi chi ha visto la partita, non ho visto tutto, ho visto solo gli spezzoni, va detto che comunque la pressione la Juventus l'ha
no,
fatta.
No, è stata notevole per tutta la partita.
Può dire
sì,
che
sì.
È stata
notevole, la Lazio ha fatto anche un po' di resistenza. Michelangelo, ti chiedevano se sul gol di Isaksen ha delle responsabilità Di Gregorio.
Ancora.
No, vabbè, è una domanda, rispondi tu. Se...
No, beh, non credo, no. Non...
Che bella persona che è Michelangelo.
No, ma bisogna sempre attaccare i portieri. Ma scusami, bisogna sempre attaccare i portieri.
Ma dopo di voi c'è la porta, la rete che si gonfia, ci avete grosse responsabilità.
L'ha fatto calciare, perché l'hanno fatto calciare?
Ho capito, ma lì parte
perché quante volte i portieri ragionano così. Perché l'ha fatto calciare?
Ma lì
e perché tu l'hai parato? Ma dici, capito,
ma
uno
parte come
ti
un
dico
treno,
il dialogo che c'è dentro l'area di, capito,
certo,
l'area di...
certo.
E dice, perché l'hai fatto calciare Marco e perché tu non hai parato Michelangelo?
Io
la verità sta nel mezzo, dai, è vero che non doveva calciare, però
no, sto
Michelangelo
gli passa sopra. La mia è una battuta, però
lo so. Perché tu sei buono, sei bravo pure noi. Però là poteva fare qualcosa.
Siamo bravi, siamo
tu
bravi.
Pensi che poteva fare qualcosa di
poteva
più
fare
di
qualcosa.
No, certo, allora anch'io mi metto ogni volta che prendevo gol pensavo sempre, subito dopo aver preso il gol pensavo, secondo me potevo fare qualcosa di più. C'è sempre questa cosa nella testa di ognuno di noi, così come per gli attaccanti o per quando sbagliano.
Poi intendiamoci, Michelangelo la tira forte,
Sì, però sai, però... molte volte, sai, quando ti arrivano i palloni così, anche che sembrano facili,
parabili,
no? Perché
certo.
sono centrali, sono... tu pensi adesso faccio la parata, nel momento in cui hai pensato la palla passa, vuoi
esatto,
dire, perché sta lì a aspettare
certo.
I tuoi pensieri.
Certo. Però gli
molte
passa
volte
sopra proprio, si vede, gli passa... Cioè...
Secondo me ha calcolato male
la velocità
della palla.
Certo. Allora mi sto per fermare, però siccome vado al prossimo argomento, Massimo Orlando al volo proprio, si fa sempre più dura per la Fiorentina, no? Questo pareggio qui.
Mamma mia, ero in commento sabato.
Che cosa è mancato per vincere questa partita, Massimo?
Allora Marco, ti dico, cambi sbagliati di Vanoli, mi dispiace dirlo, però a un certo punto ha levato tutti lì davanti e ha dato la possibilità al Torino di fare il forse in finale e secondo me invece doveva tenere la squadra molto più alta. E poi c'è un problema enorme: la Fiorentina ha perso 22 punti dal 92esimo al 95esimo che sono numeri spaventosi, e poi sulle palle inattive è la squadra forse che prende più gol con grande facilità. E sono segnali molto brutti perché le cose stanno anche girando male, perché la squadra davanti comunque costruisce, ha sempre la possibilità, poi Aiken, Solomon è entrato bene, un buon giocatore, salta l'uomo, ha delle buone giocate, però la difesa della Fiorentina quest'anno è qualcosa di imbarazzante.
Primo gol, Mazzi, una cosa, primo gol
di Casadei. Hai visto Casadei, cioè da solo in aria, con Dodò è un grande a spingere, ma la fase difensiva proprio non la conosco.
Momento difficile, sì. Momento difficile.
E poi chiudo, e domenica vai a Como.
Partitaccia, mamma mia, veramente un momento delicatissimo. Allora saluto Gaetano Imparato con questa domanda: quanta percentuale dai all'Inter di aver vinto lo scudetto, di mettere le mani sullo scudetto ad oggi, dopo 24 partite?
40%, col 60% che rimane da dividere con le altre, quindi la maggiore candidata alla vittoria.
Cos'è che ti fa dire questo? Che cos'è che ti impressiona di questa squadra?
Perché c'è una rosa ampia, perché il turnover sta andando bene, perché Kivun sta sbandando nelle curve come succedeva a volte al bravo Inzaghi, perché è un po' più pragmatico. E poi sto fatto della preparazione, secondo me hanno indovinato a gestire il fatto che abbiano partecipato alla Coppa Mondiale per club, non pagando le conseguenze, facendo quei tipi di preparazione che si fanno tutto l'anno, spalmando il lavoro per tutto l'anno, non in una fase intensa all'inizio, visto che quasi non hanno fatto ferie, poco e niente, e poi hanno spalmato per tutto l'anno. Io penso che questa sia una delle armi dell'Inter.
Rampulla, stessa domanda.
Ma io credo che l'Inter abbia una grossa percentuale di vincere il campionato.
Oscilla?
Oscilla oltre il 60%.
Facciamo come hai visto quando ci sono le votazioni che fanno le percentuali di vittoria là, tutti.
E io direi intorno al 90%.
90%, no? Praticamente gliel'hai già cucito addosso questo scudetto.
Ma infatti, allora io come ho detto prima,
90% infatti.
Il Milan non avendo partite da infrasettimanale può concentrarsi solo sul campionato, può metterlo un po' in difficoltà, però se dovesse superare anche lo sfoglio Juventus, l'Inter grandissime possibilità di vincere il campionato. Certo, adesso
vabbè, 90%.
Quante ne mancano? 15 giornate alla fine? 7-8 vittorie per lo scudetto. 60%. Perché le altre 81-82 non ci arrivano.
No, come dicevo prima, Marco, scusami, il Napoli può fare una serie di vittorie come ha fatto l'Inter consecutive, sicuramente, ma c'è dall'altra parte che l'Inter deve perderne altrettanto.
Però se ci affidiamo all'aritmetica, Michelangelo, c'ha 58 punti, ne mancano 15, fa 7-8 vittorie, 21.
Infatti
24 e 82 vince.
Diciamo così che il primo giro di filo sulla maglia se lo sono dato, ecco, facciamo così, ecco.
Perché
le altre 80-81 non ci arrivano.
Ancora
non
ha doppio filo a un filo.
Se Mina può arrivare a 80, 82 ha vinto lo scudetto, quindi 8 vittorie su 7 su 15 partite.
Orlando, tu che percentuale dai? Così abbiamo chiuso e ci salutiamo.
Infatti si toccheranno gli interisti, ma io dall'inizio che te lo dico
è vero, tu sei sempre stato coerente con questo pensiero, quindi
100%
dopo 24 giornate?
Sì, li vedo troppo superiori, li vedo forti in tutti i reparti, i cambi che fa Kivu funzionano, Di Marco è qualcosa di allucinante, ecco. Non vedo nessuno che stia all'altezza dell'Inter, poi tutto può succedere nel calcio,
certo.
Ma li vedo nettamente superiori.
C'è un ascoltatore che mi ha mandato 3 messaggi di questo tipo, mi ha detto: ricorda le prossime 8 partite con chi gioca, a parte il Lecce nel mezzo la Champions e semifinali di Coppa Italia, e vediamo quanti punti farà.
Ma basta che ne fa 25 per lo scudetto.
L'Inter ha finito la pacchia con tutte
le
partite consecutive,
ma anche se ne perde 6, ne pareggia una, ne vince 8, ha vinto lo scudetto, ma le altre che ne devono vincere tutte.
Va bene, prendiamoci, vediamo le 8 partite e vediamo che intanto, insomma, ad oggi mi sembra che la percentuale
è alta.
Ad oggi alta. E vediamo. Poi ricommenteremo, i borsini cambiano su e giù, eccetera. Va bene, saluto Michelangelo Rampulla che va a Cortina. Ciao Michelangelo, mi raccomando.
Preferisco stare al mare.
Ciao Michelangelo. Un saluto anche a Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao,
buon
lavoro.
Un abbraccio e ciao. ciao anche a Massimo.
Ciao Massimo.
Ci vediamo venerdì. Un abbraccione,
ciao,
Massimo.
Ragazzi, c'ho da fare Atalanta Cremonese oggi. Domani
allora,
vai, allora, domani ce la racconti. Buon dai,
divertimento.
Buon divertimento. Ciao, ci fermiamo, break, andiamo sulla Fiorentina.